vi abbiamo letto un articolo del Manifesto dedicato alla influenza, anzi alla polmonite che sta investendo anche l'economia mondiale. Adesso vogliamo focalizzarci un po' sul lavoro al tempo del virus, perché in Lombardia, in Veneto e in Piemonte sono state chiuse scuole, università, musei e servizi pubblici. Le aziende ne approfittano per imporre telelavoro a casa. Il governo investe in sicurezza e promette sostegno alle imprese. I lavoratori lasciati a casa riceveranno lo stipendio. Come saranno considerate le giornate non lavorate per lo stop imposto dal governo e dalle regioni? Per i lavoratori normali si possono prevedere cassa integrazione e fondi integrativi. Per i precari, le partite IVA e i parasubordinati, con ogni probabilità non ci saranno coperture. E nel frattempo la borsa di Milano scommette sul virus e crolla. Siamo collegati con l'economista Francesco Friche, al quale giriamo questi interrogativi per cominciare una chiacchierata dedicata a questi temi. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Ma diciamo che come sempre capita, queste emergenze vengono utilizzate per far passare anche altro. L'emergenza è una caratteristica che viene utilizzata nei meccanismi di comunicazione di massa e di gestione del potere per poter attuare alcune pratiche, alcune politiche che magari già erano in uso, già erano in corso di attuazione e subiscono un'accelerazione. Rispetto al discorso dello smart working, quello che chiamano all'interno del decreto legge che hanno fatto dopo il coronavirus, il lavoro agile è uno di queste cose, uno degli elementi che hanno inserito nell'ambito dei rapporti di lavoro è questo del lavoro, dello smart working, o il lavoro fatto a casa. Sostanzialmente tutta una serie di attività di ufficio, non è necessario essere presenti nell'ufficio per farle, si possono anche fare da casa. È in corso tra l'altro questa domiciliazione del lavoro da parte dell'azienda, comporta una serie di risparmi per l'azienda, perché è chiaro che io non ho la presenza del lavoratore sul posto di lavoro, quindi risparmio la corrente elettrica, la postazione, il collegamento internet, la mensa e tutta un'altra serie di cose, tutti gli oneri per la sicurezza legati alla presenza del lavoratore in un ambito aziendale, li ribalto sul lavoratore stesso. E in più inserisco un altro elemento, che è il controllo a cottimo della produttività, perché è chiaro che se stai a casa a lavorare io devo poterti controllare in un certo modo, quindi io ti darò degli obiettivi da raggiungere, mi devi lavorare 30 pratiche, mi devi fare questo o quest'altro, perché altrimenti non è che ti pago per stare a casa a non far nulla e non avendo strumenti per poterlo fare. Questa è, c'è una legge di un paio di anni fa, del 2017, di ormai 3 anni fa, che prevede il fatto che una serie di aziende possano destinare al lavoro agile, come chiamano lo smart working in italiano, alcuni i lavoratori. Questo tipo di attività però è subordinato a un accordo sindacale o individuale col lavoratore, cioè tu devi avere, il lavoratore deve avere delle garanzie, dico no, guardi, a casa non ci sto, o a meno che tu non mi passi il collegamento internet veloce, perché se no me lo devo pagare io. Il meccanismo di controllo dell'attività lavorativa non può essere un meccanismo a cottimo e così via, o mi devi garantire una serie di benefit, perché tu risparmi, ma una parte di quel risparmio diventa una mia spesa e quindi mi devi compensare per questa maggiore spesa che ho. Immaginiamo un discorso di infortunio sul lavoro, che un infortunio che avviene mentre il lavoratore sta lavorando a casa, se avviene sul posto di lavoro è coperto all'INAIL, altrimenti non è coperto e uno si trova senza copertura assicurativa per un infortunio che di fatto è sul lavoro, che avviene in pendenza del rapporto di lavoro. Con la cosa del coronavirus, all'interno del decreto che dichiara alcune zone rosse, questa e quell'altra, hanno inserito pure il fatto che adesso si può destinare allo smart working il lavoratore senza alcun tipo di accordo, neanche col lavoratore stesso. Cioè io posso prendere domani, dirti te domani, da domani lavori a casa e mi devi lavorare 30 pratiche al giorno, indipendentemente da qualsiasi contesto, dal fatto che tu non abbia magari il collegamento, magari manco il computer a casa, e tu sei costretto a farlo, altrimenti diventi inadempiente nell'ambito della prestazione lavorativa e quindi anche passibili provvedimenti disciplinari o licenziamento. Questo tipo di cose è stato inserito all'interno del discorso sul coronavirus, cioè qui si c'entra, ma cercando di farcela entrare, è molto stirato. Così come rispetto al compenso ai lavoratori, che sono nelle zone colpite dal dove c'è il focolaio dell'infezione, diciamo, cioè il, non possono, non si devono recare al lavoro, è scritto nel decreto. Questo significa che nell'ambito di una prestazione lavorativa è un ordine della pubblica autorità, come si dice, che impedisce la, il fatto che uno possa fornire la prestazione lavorativa, quindi il lavoratore è giustificato nella sua assenza. Il datore di lavoro gli deve pagare lo stipendio, e in questo caso è abbastanza presumibile e verosimile che attivino meccanismi, magari attingendoli da altri ambiti come la cassa integrazione che serve per le aziende in crisi, o il fondo di integrazione salariale che serve per compensare alcuni, alcune situazioni di crisi e di difficoltà nell'erogare gli stipendi e tutelare gli stipendi dei lavoratori. Probabilmente verranno presi i soldi da là per darli alle imprese che pagano i lavoratori che non possono uscire dal, dal focolaio. Il problema di fondo è tutti quei lavori, che sono ormai tantissimi, che non sono normali, che non sono rapporti di lavoro dipendente, ma sono rapporti di cooperative, appalti, subappalti, lavori interinali, lavori di consulenza, partite IVA, eccetera, che non hanno alcun tipo di tutela, proprio perché non hanno neanche la tutela sulla malattia. Si ammalano, stanno a casa e non prendono lo stipendio. Diventa un meccanismo del genere e verosimilmente in una fase di crisi è chiaro che non, difficilmente si troveranno risorse, rimangono fregati, sono stati sfortunati, abbiano a Codogno e non prendono lo stipendio per una settimana, 10 giorni, 2 settimane, quanto durerà l'emergenza sanitaria in quell'area. E quello è l'altro aspetto, cioè si viene un'altra volta evidenziato attraverso il meccanismo dell'emergenza che i diritti non ci sono per tutti e alcuni debbono considerare il fatto di poter andare a lavorare quasi come un privilegio, per cui devono ringraziare il giorno che ci vanno e non devono campare pretese e diritti nel momento in cui forniscono la loro manodopera a bassissimo prezzo peraltro. Questa è purtroppo una delle situazioni che si verificano all'interno dei meccanismi emergenziali della crisi, senza contare che c'è un aspetto psicologico che è dovuto al fatto di paventare quasi questa ondata di peste per cui c'è bisogno dell'untore della cosa, per cui uno si sente in qualche modo anche colpevolizzato di abitare in certe zone e per cui si ritrova in qualche modo anche nella difficoltà di protestare per un subruso che subisce, perché non si capisce perché a parità di prestazione lavorativa uno debba ricevere uno stipendio e un altro non lo debba ricevere, soltanto in funzione della tipologia contrattuale che ha nel rendere la prestazione lavorativa. Insomma, il problema che c'è rispetto all'ambiente, al coronavirus e al lavoro è questo, senza contare che c'è un meccanismo aziendale da parte di molte aziende che prevede in alcuni casi, per esempio, la quarantena per lavoratori che sono andati, si sono recati per motivi di lavoro in determinate aree, ma non la prevede per tutta una serie di ditte in appalto che magari lavorano per la stessa impresa. È una situazione che si sta verificando in molte grosse aziende che molto spesso esternalizzano parte delle loro attività a ditte in appalto, per cui quelli che fanno la manutenzione del gas in quelle zone, per esempio, se sono le ditte in appalto non lavorano e basta e non si sa che cosa fanno. Se magari sono gli ispettori dell'ENI o delle altre società concessionarie, magari stanno a casa in quarantena obbligatoria prendendosi lo stipendio, tenendo presente che poi si tratta di una quarantena lavorativa, non di una quarantena sanitaria, cioè non è che stanno isolati sotto controllo e gli fanno i tamponi ogni 2 giorni per vedere se hanno sviluppato o no il virus, stanno semplicemente a casa, evitano di contagiare eventuali altri colleghi di lavoro, ma contemporaneamente possono contagiare il resto della popolazione. E questo fa parte di quella serie di problemi di gestione a cui stiamo assistendo in questi giorni e che purtroppo verosimilmente peggioreranno nei prossimi giorni, aumentando, come è verosimile, la rilevazione del virus che testimonia una sua diffusione.
Ecco, questo è un aspetto, mi sembra, importante in questi giorni, mi è capitato di incontrare un mucchio di persone che sono state lasciate a casa dal lavoro e che si interrogavano, visto la loro condizione, persone che lavoravano per ditte in appalto. Cioè, per dire, a Torino una parte degli asili nido è affidata alla gestione di cooperative, cooperative che hanno ricevuto l'appalto e che quindi non possono immediatamente accedere a risorse di tipo che so, cassa integrazione o fondi integrativi, eccetera, e che quindi rischiano di vedersi trasformare in ferie il fermo obbligatorio che è stato loro imposto, perché questo è importante dirlo, non sono stati loro a sceglierlo, ma gli è stato imposto. Quindi siamo di fronte ad una situazione in cui Conte annuncia di emanare soldi, di spendere soldi per due settori finora, quelli che sono stati annunciati, ossia il sostegno alle imprese, non ai lavoratori, e l'aumento della pressione disciplinare per mantenere ben chiuse le zone che hanno deciso di chiudere in un cordone poliziesco, come se in Italia non avessimo una percentuale tra la popolazione e il numero delle forze dell'ordine superiore a quella di qualsiasi altro paese al mondo. Non c'è nessun altro paese, tra l'altro l'Italia è un paese particolarmente popoloso in rapporto alla propria superficie, che abbia lo stesso numero di poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, militari veri e propri impiegati nelle cosiddette operazioni strade sicure, insomma una pletora di uomini e donne in divisa che già tengono pesantemente sotto controllo le nostre città, e che nonostante questo sente ancora il bisogno di investire in questo settore. Mentre per quello che riguarda la tutela dei lavoratori che si ritrovano a rischio infezione da un lato e dall'altro lasciati a casa, ecco, invece non si sta muovendo assolutamente nulla. E nel frattempo la finanza, che come ben sappiamo è del tutto anomica, scommette sul virus e crolla.
Ma il discorso sostanzialmente è questo, questa situazione, questa gestione fa emergere il problema che c'è sulla pletora di contratti di lavoro che sono serviti in prima battuta a dividere i lavoratori, per cui è difficile anche organizzare uno sciopero all'interno di un'unità abbastanza complessa, perché ormai tra dipendenti di varie ditte, con varie tipologie di contratto, con varie categorie contrattuali, diventa difficile trovare alcune unità di intenti e d'azione da parte di tutti, e questa divisione, che è stata strasegnalata e stradiretta, in questo trova anche una sua declinazione pratica ai tempi del coronavirus. Per quanto riguarda la finanza, sostanzialmente il problema è questo: non c'è una molto spesso dobbiamo cercare di capire come funziona il meccanismo delle borse. Le borse sono titoli di proprietà delle aziende, nel senso un'azione è un pezzettino dell'azienda e hanno una valutazione al rialzo o al ribasso in funzione sia della prospettiva di redditività dell'azienda, cioè di quanto darà di dividendi quando l'anno prossimo, una parte di profitti che va alle azioni di dividendi, sia del fatto che l'azienda potrà diventare più importante, più grande e quindi acquisire maggior valore. Siccome siamo già in attesa di una crisi economica, l'ultimo trimestre del 2019 in Italia c'è stata una recessione, verosimilmente il fatto che due regioni italiane tra le più produttive, cioè la Lombardia e il Veneto, che insieme valgono circa il 25-30% del PIL italiano, abbiano delle aree che sono sottoposte a sono zone rosse, ci si può andare, eccetera, eccetera, verosimilmente è un contagio che tenderà a estendersi, fa sì che le prospettive di crescita dell'economia italiana, già per il 2020 il Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE, stimavano l'Italia in recessione, cioè con un PIL che scendeva dello 0,5%, stanno aggiustando in questa fase le previsioni a un PIL meno 1%, che vuol dire che diminuisce l'economia, diminuisce la possibilità di redditività degli investimenti fatti, diminuisce il valore delle imprese, e a quel punto la borsa crolla. è stato uno dei crolli più grandi che c'è stato negli ultimi 20 anni, mi pare sia il 10° o 9°. Il meccanismo questo è crollato, come a seguire sono scese le borse di tutta Europa, perché si sono resi conto verosimilmente che il caso italiano non è probabilmente solo italiano e non è limitato probabilmente solo a Lodigiano e a alcuni comuni della provincia di Padova, ma verosimilmente è molto più esteso, e che qualora dovessero fare più controlli sia nelle altre aree d'Italia sia negli altri paesi d'Europa, verosimilmente riscontrerebbero situazioni simili di diffusione del virus. Allora, a fronte di questo, vendono le azioni perché preferiscono comprare l'oro, che infatti sta ai massimi, che è il classico bene rifugio in momenti di crisi. Insomma, è possibile che da questo coronavirus si inneschi la crisi economica attesa, appunto, che era attesa nel 2020, non è la recessione, con il ritorno un'altra volta della crisi e del segno meno sui prodotti interni lordi dei vari paesi. È possibile che abbia il coronavirus come scintilla che la fa detonare. Il problema è questo: ci sono dei problemi logistici legati anche alle modalità produttive, se citavi prima la produzione just in time, dove non si fa più magazzino, c'è una produzione diretta di merce. È chiaro che se ho necessità di approvvigionamenti continui e ho il magazzino che smista la merce a Piacenza a 50 km dall'epicentro, che può essere coinvolto all'interno da un giorno all'altro all'interno della zona rossa, ho alcune fabbriche che mi devono dare componenti essenziali che non possono produrre perché non possono far arrivare lavoratori o far uscire merce, è chiaro che comincia a incepparsi quel tipo di ingranaggio, per cui ci possono essere anche riflessi sulla produzione. Quindi, oltre alle aspettative di crisi dal punto di vista economico, il fatto che se scende il PIL italiano sale probabilmente lo spread, per cui saliranno i tassi di interesse e costerà più indebitarsi per le imprese, il fatto che hai dei ritardi nella catena, nel ciclo di produzione delle merci, per cui significa che esporterai di meno, perché se io ho necessità di una componente non lo trovo in Italia, ne compro quella da un'altra parte del mondo che magari ha meno problemi che non dall'Unione Europea. E questo tipo di situazione fa determinare lo spostamento di capitali da un lato verso, appunto, i beni rifugio, l'oro è quello classico, ma non è il solo, e dall'altro verso altri strumenti finanziari utilizzati in altri paesi del mondo che tengono meglio la cosa oppure hanno aspettative di maggior redditività. Un problema di fondo è questo: la finanza non ha cuore, ragiona dove va il profitto. Proprio per questo motivo poi non è assolutamente etica, perché altrimenti le azioni delle fabbriche di armi non varrebbero nulla, ma proprio perché non ha un'etica valgono un sacco di soldi, insomma.
Simo, direi che possiamo salutarci qua, abbiamo messo un po' di elementi in fila per facilitare la riflessione anche su questi temi, e grazie, alla prossima.
Grazie Maria, ciao a tutti e a tutte.
Ciao.